Ogni linea di action figures che si rispetti necessita del suo campo di battaglia o del suo quartier generale. Alcuni di questi giocattoli hanno fatto la storia, altri sono caduti nel dimenticatoio, ma hanno comunque fatto breccia nei nostri cuori. Ciao a tutti, io sono Brodo Nerd e questi sono i 10 playset più desiderati di sempre. È innegabile che gli anni 80 e 90 siano stati un periodo particolarmente proficuo per l'industria del giocattolo. A partire dal boom iniziale della fine degli anni 70, questa industria ha visto nascere giorno dopo giorno nuove linee di personaggi, nuove linee di gioco sempre più intriganti ed interessanti. Un tratto comune di queste linee di giocattoli era quello di presentare insieme ai personaggi e ai mezzi per giocare sempre un playset, ovvero un campo di battaglia, un quartier generale, che fosse un castello, una torre, una base spaziale, con cui far interagire i personaggi della serie. Un elemento certo non nuovo nell'ambito del giocattolo, in quanto già dai primi anni 70 e forse anche prima esistevano dei playset che venivano venduti appunto per interagire con i soldatini, con i personaggi. Basti pensare alle classiche case di bambole o ad uno dei più ricercati playset da parte dei collezionisti, ovvero la montagna dei cannoni di Navarone, da utilizzare con i soldatini in plastica dell'epoca, che risale al 1973. In tempi moderni questo concetto del playset si sta un po' perdendo. Infatti quello che critico alle nuove linee di giocattoli è sicuramente il fatto che per noi maschietti ci sono in circolazione molti meno playset rispetto alle linee per bambine, per ragazze, che possono contare su ville al mare, ville in città, case di campagna e tutto ciò che possa servire per allestire il proprio terreno di gioco. Ecco perché oggi in questo podcast voglio ricordare 10 dei playset più desiderati, più belli di sempre, ovviamente secondo me, e che tutti avremmo voluto come regalo di Natale. Ho classificato questi playset in base all'anno di uscita, non in base alla bellezza, perché secondo me sono tutti fantastici. E partiamo subito con il Galeone Playmobil del 1980. Ancora oggi, quando penso al Galeone, mi si illuminano gli occhi. In quegli anni era tra i set più desiderati. Una nave dei pirati super accessoriata, in grado di galleggiare veramente, con le vele in tessuto. C'era la scialuppa di salvataggio e i cannoni sparanti con le palle di cannone. Si poteva aprire e guardare all'interno della cabina del capitano, dove erano ammassati tanti piccoli accessori come coppe, sestanti e mappe. C'era anche uno scrigno del tesoro pieno di dobloni ed oggetti preziosi. È risaputo che Playmobil ha da sempre fatto il suo punto di forza nella ricchezza di dettagli ed accessori. Accessori che quasi subito andavano perduti durante il gioco. Se ne avete sempre desiderato uno, la buona notizia è che in tempi recenti la Playmobil lo ha riproposto nella sua linea, ovviamente aggiornata, riammodernata. La brutta notizia è che, come allora, costa sempre un casino. Il castello di Grayskull, 1982. Quando parliamo di playset, il primo a venirci in mente è sempre lui, il mitico castello di Grayskull della linea Masters of the Universe, targato 1982. Adesso siate onesti e ditemi chi di voi bambino non avrebbe desiderato un castello gigantesco con un teschio come entrata principale. Questo set aveva tutto quello che un bambino dell'epoca poteva chiedere e sognare. C'era il trabocchetto attivato dal trono, le prigioni, le torri ed un ascensore funzionante. Ovviamente era fornito di accessori come cannoni laser ed una rastrelliera colma di armi. Il castello di Grayskull ebbe così tanto successo da diventare una specie di guida per realizzare i playset di altre linee di giocattoli. Sempre sognato e mai dimenticato, tanto da convincere la Mattel a rilasciare una nuova edizione migliorata ma fedele all'originale nel 2020. Il quartier generale di Big Jim del 1982. Se Barbie poteva vantare una palazzina di 3 piani, di cui non ci è dato sapere se fosse casa sua o l'affittasse a prezzi esorbitanti, altrettanto il caro vecchio Big Jim, super agente segreto mondiale, aveva il suo quartier generale, che poi era esattamente una casa di Barbie riarredata da un fanatico di sopravvivenza e di film di 007. Questo playset era alto circa 1,10 m, con 6 ambienti diversi: sala di controllo, centro di comando, poligono, palestra, officine e armeria, divisi su 3 piani. Aveva addirittura un tetto con postazione per atterraggio dell'elicottero. Insomma, una volta montato faceva la sua bella figura. Peccato che, come per il suo gemello al femminile, avesse la tendenza a diventare molto poco stabile ed a collassare. In fondo stiamo parlando di un ripiano di cartone compresso sorretto da 4 tubi di plastica, fondamentalmente. Però aveva un feeling unico. La Fortress of Fangs della linea D&D del 1983. Questo fu l'unico playset per la linea Dungeons & Dragons ed è un peccato che pochi lo ricordino, perché per l'epoca fu un set geniale. Senza contare che senza Dungeons & Dragons non avremmo mai avuto i Masters, i G.I. Joe e tutta una serie di linee di giocattoli che verranno in futuro. Creato tenendo a mente i Dungeons di vecchia scuola, nella sua gigantesca testa di drago, che sembrava, a dire la verità, più un grosso rospo, erano nascosti scale e tunnel scorrevoli, trappole, una catapulta, un muro a punte scorrevoli ed ovviamente un tesoro per quei prodi eroi che fossero sopravvissuti all'ira del tremendo demone alato che ci guardava dalla cima della torre. Boulder Hill, 1985, della linea Mask della Kenner. Se i Transformers non avevano avuto fino ad allora, e continuano a non avere, un degno playset, ci ha pensato il Boulder Hill della linea Mask a colmare questo vuoto. Era infatti composto da una stazione di benzina con garage annesso che poteva essere trasformata in una fortezza ipertecnologica. Quando i malvagi Venom si avvicinavano, Mask poteva trasformare l'insegna della stazione in un cannone laser. Poteva difendersi con un muro rinforzato a comparsa, mentre le pompe di benzina diventavano cannoni laser. E la cima della montagna, sì, perché includeva una montagna, nascondeva una postazione antiaerea al suo interno. Ovviamente, come ogni buon playset anni 80 che si rispetti, non poteva mancare una prigione per i cattivi ed un sistema a trappole. La Fright Zone di Hordak del 1985. Il più piccolo dei set probabilmente dedicati ai Masters of the Universe, non per questo meno affascinante. La tana del malvagio Hordak poteva vantare uno spettrale albero animato che poteva catturare i nostri eroi, ma non solo. Poteva forse mancare una prigione? Ovviamente no, ed eccola lì in bella mostra proprio di fronte alla tana del drago, che non era altro che un guanto di gomma che potevamo indossare per creare le nostre avventure. Immancabile la trappola a scatto nascosta nel terreno, ma non c'erano accessori, praticamente era un set abbastanza modesto rispetto a quello che poteva essere il castello di Grayskull o la montagna del serpente. Eppure la zona del terrore, il nome con cui venne chiamato in Italia, anche solo per questo nome con cui si presentava, sapeva affascinare. La USS Flag della linea G.I. Joe del 1985. Un mostro di playset. Questa portaerei, pensate, era lunga circa 2,5 metri, ed oltre ad una stazza ragguardevole per un giocattolo, era dotata di altoparlanti con il quale fare annuncio a tutto l'equipaggio. Una torre di controllo con ascensore, il radar, lanciamissili, una gru, una barca di salvataggio ed un paio di veicoli extra. L'unico punto sfavore è che una volta montata in camera praticamente potevate dire addio allo spazio per il vostro letto. Fort Carium per la linea Bravestar del 1986. Nonostante il cartone animato ed una buona dose di action figures, questa linea di giocattoli non ebbe vita facile, finendo poi nel dimenticatoio. Ma il playset di Fort Carium all'epoca lo desideravo tantissimo. Il fortino dello sceriffo spaziale, infatti, era composto da 3 locali uniti insieme da dei giunti ed una torre di avvistamento, e poteva essere convertito in una fortezza impenetrabile, o quasi. Troviamo quindi la prigione, la banca e l'ufficio dello sceriffo, che potevano eventualmente essere sganciati tra di loro e disposti singolarmente. Potevate anche riarrangiare le pareti di ogni singolo locale per creare delle configurazioni sempre diverse. Era inoltre compatibile con il sistema di infrarossi, che permetteva di utilizzare le pistole a raggi luminosi acquistate separatamente per far saltare in aria la porta della prigione o della cassaforte della banca. Ricco di dettagli e di accessori come cannoni e torrette laser, anche questo set è diventato col tempo una vera e propria rarità da collezionisti. Ghost Command della linea Ghostbusters del 1986. Basato non sul film ma sulla serie a cartoni animati degli acchiappafantasmi prodotta dalla Filmation, oggi la base Ghost Command è un vero e proprio pezzo da museo. Praticamente introvabile, quei pochi che circolano hanno dei prezzi da strozzini. La casa degli acchiappafantasmi aveva una struttura a valigetta tipica di quegli anni e poteva essere trasportata facilmente. Era completamente accessoriata, aveva anche, indovinate un po', un ascensore ed una trappola come praticamente tutti i set. Leggende metropolitane raccontano che di questo playset ne fossero stati prodotti solo circa 200 esemplari. Altri dicono che fossero stati venduti solo attraverso dei cataloghi e mai in store, in negozio. Io posso vantarmi di averne visto, solo visto, uno da vicino e di averci giocato, e purtroppo no, non era mio. Purtroppo qualitativamente parlando il Ghost Command era alquanto fragile e tendeva a rompersi facilmente. Forse proprio per questo ce ne sono così pochi in giro e rarissimi sono quelli completamente integri. Eternia, linea Masters of the Universe del 1986. Se avete posseduto o possedete questo playset, o siete molto fortunati o siete dei bugiardi. Eh sì, perché già all'epoca, negli anni 80, questo set era molto raro e molto costoso. Era composto da ben tre torri, di cui la Torre del Leone principale aveva all'interno un ascensore che correva per ben quattro piani, mentre le fauci del leone potevano catturare gli intrusi. La Torre di Grayskull invece includeva una prigione dove incatenare i cattivi di turno e la Torre del Serpente aveva un minaccioso rettile a fargli da guardia. Aveva prigioni e trappole, occupava un discreto spazio ed aveva, pensate un po', una monorotaia funzionante con il quale potevate far volare i vostri personaggi lungo un percorso sospeso sopra il pianeta Eternia. Ed era anche ben fornita di ben tre mezzi che potevano essere sostituiti alla monorotaia. Se vi sono venuti gli occhi lucidi al solo pensiero di quanto fosse bello questo playset, sappiate che durante il San Diego Comic Con del 2022 la Mattel ha presentato ufficialmente l'intenzione di riproporre questo set. Ora non ci è dato ancora sapere modalità di acquisto né i costi, ma vedendo online quelle che sono alcune delle foto trapelate dall'evento, posso dire che sarà sicuramente un fantastico playset. Siete d'accordo con la mia scelta? Magari alcuni di questi playset ve li ricordavate anche voi o alcuni non li conoscevate. Fatecelo sapere nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al podcast. Io sono Brodo Nerd e vi do appuntamento alla prossima puntata.